il fratello Derek Prince parla sul soggetto della Chiesa e dei suoi ministeri. Il titolo di questa cassetta è Il ritorno all'unità. Agli occhi di Gesù c'è solo una Chiesa sulla terra. Non è una Chiesa cattolica, non è una Chiesa protestante, né battista, né presbiteriana, né anglicana. È la sua Chiesa. E io credo che lui sia molto geloso della sua Chiesa, che sia soltanto sua. Più di 20 anni fa, nell'ultima Chiesa in cui sono stato pastore, avevo l'abitudine di parlare della mia Chiesa. Ma un giorno il Signore mi parlò e mi disse: «Ti dispiacerebbe dirmi di chi è veramente la Chiesa?» Mi sono fermato a pensare e ho detto: «Signore, spero che sia la Tua Chiesa, ma non sono troppo sicuro». Per me fu una vera cura dal cercare di mettere un'etichetta di appartenenza su qualsiasi settore della Chiesa del Signore di Gesù Cristo. Parlo di ritornare all'unità perché è molto chiaro dal libro degli Atti che la Chiesa iniziò unita. Permettetevi di leggere soltanto alcuni brani che ci mostrano questo molto chiaramente. Se andiamo alla nascita della Chiesa in terra, che è descritta, io credo, in Atti 2, capitolo 1, dice: «Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente, nello stesso luogo». Erano uniti. Un pochettino più avanti, nello stesso capitolo, dopo che lo Spirito Santo è sceso e le moltitudini erano state convertite, nei versetti dal 44 al 47, dice: «Ora tutti coloro che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, e vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio, e rompendo il pane in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio», e così via. Notate che era di pari consentimento, erano insieme. Ecco com'è nata la Chiesa. In Atti 4, 32, un po' più avanti, parlando della storia della Chiesa, dice: «Il gran numero di coloro che avevano creduto era di un sol cuore, di una sola anima. Nessuno diceva essere suo quello che aveva, ma tutte le cose erano in comune fra di loro». È molto chiaro che erano un solo corpo, un gruppo di persone. Poi, se pensi delle lettere di Paolo che scrisse, per esempio, quando scrisse la Chiesa in Corinto, o la Chiesa a Tessalonica, o quella a Filippi, non scrisse mai alla Chiesa Battista di Corinto, o alla Chiesa Anglicana, o a quella Cattolica. C'era solo una Chiesa. Non doveva metterci un'etichetta. Una domanda interessante sarebbe: se Paolo fosse ancora vivo oggi e scrivesse una lettera alla Chiesa di Singapore, a quale indirizzo la manderebbe? Chi la riceverebbe? Devo dirlo per sottolineare quanto siamo lontani dallo schema della Chiesa che era stabilito. Non sto cercando di far sentire nessuno in colpa, non sto cercando neanche di farmi sentire in colpa da solo. Non siamo responsabili per secoli di storia. Può darsi che patiamo le conseguenze di questo, ma noi siamo responsabili solo per le nostre azioni. Siamo tuttavia responsabili di come rispondiamo alla situazione oggi e quali passi intraprendiamo in merito. Una cosa è ovvia. Quando Gesù ritorna, tornerà per una Chiesa unita, perché Lui ritorna per prendere una sposa. La Chiesa è la sua sposa. E penso che siamo tutti d'accordo che Gesù non è un bigamo, non ha due spose, non ha una sposa cattolica e una protestante. Così, tra adesso e quando Gesù ritornerà, la Chiesa deve essere identificata come il gruppo di persone che poi insieme diventeranno la sposa di Cristo. Forse questo sembra molto remoto per alcuni di voi, e pensate che sia impossibile o non realistico. Io direi quello che Gesù ha detto: con gli uomini questo è impossibile, ma con Dio ogni cosa è possibile. La mia convinzione personale è che Dio ha detto che Lui farà qualcosa e Lui lo farà. Non lo metto in dubbio. Ho bisogno di sapere come lo farà e devo sapere cosa devo fare io a quello che Lui farà. Ma non metto in dubbio che Lui sia capace di fare tutto quello che ha detto di fare. Una delle cose molto importanti che troviamo nel libro degli Atti, nel capitolo 3, è che questa era finirà con un periodo che è chiamato il periodo della ristorazione di tutte le cose. E quando le persone chiedono cos'è la ristorazione, la mia definizione è che è mettere le cose al posto giusto e nella condizione giusta. Io credo che è questo che Dio farà con il suo popolo. Secondo quello che io capisco delle profezie dell'Antico Testamento, Dio ha un popolo al quale Lui è in rapporto con un patto che non romperà mai. E il nome di quel popolo è Israele. Per 18 secoli o di più sono stati fuori dal posto che Dio gli ha assegnato. Ma in questo secolo Dio li sta rimettendo al posto giusto. Non devo sottolineare che c'è molta opposizione a questo fatto. Certo, perché ci sono forze che si oppongono alle cose che Dio vuole fare. Non voglio parlare di Israele, ma voglio parlare del popolo del patto di Dio, la Chiesa. La mia convinzione personale è che, così come Israele per 18 secoli è stato fuori dall'eredità che Dio gli ha dato sulla terra, così la Chiesa, per circa lo stesso periodo, è stato fuori dall'eredità che Dio gli ha dato in Gesù Cristo, la sua eredità spirituale. E questo secolo è significativo per molte ragioni, uno delle quali è che è il secolo nel quale Dio sta mettendo il suo popolo di nuovo nel posto giusto, alle condizioni giuste. Vorrei leggere queste parole che Pietro ha detto in Atti, capitolo 3, versetto 19 e seguenti. È scritto al popolo di Dio e credo che si applica anche a noi come ai tempi di allora. Ravvedetevi dunque e convertitevi, o rivolgetevi a Dio. Ravvedetevi e rivolgetevi a Dio, affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore ed Egli vi mandi Gesù Cristo, che è stato, e voglio anche darvi un po' della mia traduzione, Gesù il Messia che era prestabilito per voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo. Vorrei portarvi attraverso quattro semplici fasi che vedo qui nel procedimento che Dio usa per preparare il suo popolo per il ritorno del Signore. E voglio darvi quattro parole, ognuna delle quali inizia con la lettera R. Ora, se tu sei un teologo e vuoi consultare la tua Bibbia, stiamo tornando al versetto 19, puoi trovare molto facilmente la prima parola, perché è la prima parola di quel versetto. Qual è la parola? Ravvedetevi, giusto? Il ravvedimento è il primo passo. Ogni volta che il popolo di Dio esce dalla sua volontà e da un rapporto giusto con Lui, c'è una richiesta costante ed è il ravvedimento. Le persone non possono ritornare in un rapporto giusto con Dio se aggirano il ravvedimento. Ora, il ravvedimento non è un'emozione, è una decisione. La parola che è tradotta nel Nuovo Testamento, ravvediti, nel greco secolare è quasi sempre tradotto cambiare idea, cambiare mente. Quindi il ravvedimento significa che io cambierò la mia mente. In parole povere significa che vivevo il modo che io volevo, avevo le mie idee del bene e del male, credevo quello che io volevo credere e stavo seguendo i miei propri obiettivi. Ora devo cambiare la mia idea. Devo rigirarmi verso Dio, sottomettermi a Lui senza riserve e dire: Dio, dimmi quello che devo fare e io lo farò. Questo è il ravvedimento. E in effetti è una delle enfasi di cui la Chiesa ha più bisogno oggi. Molte persone pensano che possono anche non avere questo cambiamento radicale, ma non funziona, non ci sono sostituti. Alcune persone dicono: ma anche i cristiani devono ravvedersi? Ognuno che è uscito fuori da un rapporto giusto con Dio deve ravvedersi. Nell'ultimo libro del Nuovo Testamento, il libro di Apocalisse, Gesù manda i messaggi alle sette chiese alle quali lui sta parlando. E cinque di queste sette chiese, la prima cosa che gli viene chiesta è di ravvedersi. Quindi, se la proporzione è quella che c'è anche oggi, almeno 5 da ogni 7 cristiani ha bisogno di ravvedersi, ma io penso che il rapporto è anche un pochettino più alto. Abbiamo perso la visione di quello che significa di essere veramente sottomessi a Dio. Una persona che si è ravveduta non ha esigenze, non dice io voglio questo o quell'altro, dice semplicemente: eccomi Dio, sono tuo, dimmi quello che devo fare. E quando arrivi a quel punto, ti assicuro che Dio ti dirà cosa fare. Alcuni di voi forse dicono: ma io non so qual è la volontà di Dio, non capisco il piano di Dio. Permettetevi di suggerire che provi di nuovo a ravvederti. Penso che prima che passi troppo tempo avrai una risposta molto chiara da Dio. Ma non darà una risposta alla persona che non si vuole ravvedere, alla persona caparbia, alla persona che ha una volontà propria. Dopo il ravvedimento c'è un'altra parola che inizia con la R nel versetto 19. Qualcuno me la trova? Qual è? Refrigerio. Questa è la parola. Quando ci ravvediamo, cominciamo a sperimentare il refrigerio, cominciamo a diventare di nuovo vivi, la vita diventa emozionante, diventa bello andare in chiesa, emozionante frequentare un incontro di preghiera e di vivere la vita cristiana. La vita cristiana, quando la viviamo con un atteggiamento giusto, non è mai noiosa, non è mai monotona. Se la tua esperienza cristiana è noiosa e monotona, tu hai bisogno del refrigerio. In altre parole, per essere refrigerato, però devi ravvederti. Ma il refrigerio non è lo scopo finale di Dio. Penso che nei decenni ultimi la Chiesa ha sperimentato un po' di refrigerio. Forse si può chiamare questo il rinnovamento carismatico o quello che vuoi. Ma certo, non ci ha fatti perfetti, ma ci ha cambiato. Non ci ha portati, tuttavia, alla nostra destinazione. Credo che lo scopo del refrigerio è di darci una nuova visione e una nuova forza per andare avanti per lo scopo di Dio. Se andiamo poi al versetto 21, trovate la prossima parola che inizia con la R, la parola restaurazione. Il refrigerio è una cosa che Dio vuole che porti alla restaurazione. Penso che molti carismatici non hanno capito questo. Hanno goduto l'essere battezzati nello Spirito Santo, nel ricevere i doni dello Spirito, imparare a pregare a Dio, e pensavano che quello era la fine, ma non è. È soltanto un incoraggiamento da Dio per aiutarci verso quello che Lui veramente vuole. Quello che Lui vuole è la restaurazione. Poi, in collegamento con questo, dice che il cielo deve ricevere, e io dovrei dire anche ritenere, Gesù fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Quindi, da qualche parte in questo periodo di restaurazione, possiamo trovare la quarta parola che inizia con la R. Non è nel testo, quindi voi dovete metterla voi. Qual è? Sì, il ritorno, giusto. Chi è che ritorna? Non vi ho sentito? È giusto, Gesù. Quindi bisogna ravvedersi, poi c'è il refrigerio, la restaurazione e il ritorno. Io credo che siamo nel periodo di restaurazione. Molte cose stanno restaurando nella Chiesa. I doni soprannaturali dello Spirito Santo, i doni di ministero, l'apostolo, i profeti e così via. Il messaggio è restaurato. Noi abbiamo limitato il messaggio per tanto tempo. Abbiamo parlato solo del Vangelo. Il Nuovo Testamento introduce il Vangelo come il Vangelo del Regno. È un messaggio che parla di un re e il suo nome è Gesù. Il Vangelo dichiara che laddove c'è un re che regna, e le persone è meglio che si sottomettono al re. non è soltanto una scappatoia conveniente dai tuoi problemi. Il Vangelo è un invito a entrare nel regno di Dio sotto il Re Gesù. E io credo, forse, in un certo modo, che la cosa più importante che Dio vuole restaurare è l'unità della Chiesa. Così, quando lo vediamo in quel contesto, penso che ciò che sembrava impossibile ora comincia a diventare fattibile. In un certo senso, penso che l'unità è uno degli scopi finali di Dio nella restaurazione. Consideriamo cosa si intende con l'unità. Cosa significa che Dio vuole una grande denominazione mondiale alla quale tutti devono appartenere? La mia risposta è no, grazie a Dio non significa questo. La risposta al significato dell'unità è da trovare nella preghiera di Gesù, che pregò al Padre in Giovanni capitolo 17, dal versetto 20 a 23. Qui il soggetto è l'unità. E lui dice, ora io non prego solo per questi, ma anche, cioè soltanto i discepoli che erano con lui a quel tempo, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. E tutti noi che siamo credenti, che hanno creduto attraverso la parola degli apostoli, perché questo è il Nuovo Testamento, affinché siano tutti uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, anch'essi siano uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Quindi Gesù prega specificamente per tutti i credenti che possiamo essere uno. Io vi sfido. Io non credo che Gesù ha mai pregato una preghiera che il Padre non poteva rispondere. Penso che la garanzia della nostra unità è il fatto che Gesù ha pregato per questa unità, perché Gesù ha sempre avuto risposte alle sue preghiere. E poi continua e dice, «Io ho dato a loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me». Quindi lo schema per la nostra unità è l'unità che esiste tra il Padre e il Figlio. Non è un'unità che ha a che fare con un posto fisico, perché Gesù era in terra e il Padre era in cielo quando ha pregato quella preghiera. Non è un'unità che si basa sulla organizzazione o sulla denominazione, perché Gesù e Dio non hanno denominazione. Dio non è una denominazione. Quindi non è il tipo di unità per la quale Gesù sta pregando. L'unità tra il Padre e il Figlio è un'unità nel rapporto. E ciò è possibile perché c'è un'altra persona, lo Spirito Santo. Così, anche se il Padre e il Figlio erano separati, uno in cielo e l'altro in terra, erano ancora uno attraverso lo Spirito Santo. Ora, senza lo Spirito Santo, l'unità non è possibile. Io ho sentito un teologo cattolico che parlava dei pentecostali e cercava di spiegare loro intorno allo Spirito Santo. Fece un'affermazione che era soltanto un'illustrazione. Disse, lo Spirito Santo è un rapporto di amore tra il Padre e il Figlio. Non penso che lui stava dando una definizione teologica finale e io comunque non l'accetterei, ma è una cosa che illumina. Lo Spirito Santo è il rapporto di amore tra il Padre e il Figlio. Il rapporto tra il Padre e il Figlio è nello Spirito. Così, quando il Signore prega che noi siamo uno, come Lui e il Padre sono uno, Egli non sta pregando che dobbiamo essere tutti in un unico posto, né che saremo tutti un'organizzazione o una denominazione, ma che avremo un rapporto tra di noi, come c'è un rapporto tra il Padre e il Figlio, che è un rapporto nello Spirito Santo. Quando vedi questo, penso che diventa chiaro quello che Dio ha in mente. Non lo rende facile, ma si capisce. Dio vuole che noi abbiamo un rapporto gli uni con gli altri, tutti coloro che sono veri credenti, tramite lo Spirito Santo, nello stesso modo che il Padre e il Figlio hanno un rapporto tra di loro. Vedete, in primo luogo, il cristianesimo non è una religione di giuste dottrine. E coloro che costruiscono tutta la loro religione sulle dottrine, di solito finiscono ad avere dei problemi. Di solito, infatti, storicamente, nella storia della Chiesa, i gruppi che hanno messo la maggiore enfasi sulla dottrina sono coloro che si sono divisi più spesso. E se potrei menzionarne due, menzionerei i fratelli e i battisti. Chi può contare quanti gruppi diversi che sono emersi? Perché? Perché cercano la base della loro unità sulla dottrina. Ora, la dottrina è importante, ma non è la base dell'unità. E il cristianesimo non è principalmente una religione di giusta dottrina, ma è una religione di giusti rapporti. In primo luogo, un giusto rapporto tra me e Dio. E in secondo luogo, un giusto rapporto tra me e i miei compagni credenti. Vedete, il grande simbolo della Chiesa cristiana che abbiamo dietro di noi, che io ho dietro di me e voi avete davanti ai vostri occhi, è la croce. La croce consiste in due travi, una verticale e l'altra orizzontale. Quella verticale rappresenta il rapporto dell'uomo con Dio. L'orizzontale rappresenta il rapporto tra uomo e gli altri uomini. Ma la croce è fatta in modo che la trave orizzontale, se la trave orizzontale è storta, anche quella verticale è storta. Quando una non va, anche l'altra è storta. E questa è una lezione molto importante, perché se io ho un rapporto sbagliato con i miei credenti, fratelli credenti, ho un rapporto sbagliato con Dio. A volte è facile ingannare noi stessi, pensare che il nostro rapporto con Dio va bene, senza controllare i nostri rapporti con i nostri compagni credenti. Quindi l'unità per la quale Gesù ha pregato è un'unità nel rapporto attraverso lo Spirito Santo. E anche se penso che quello che crediamo è molto importante, penso anche che in questa era presente, con la nostra comprensione limitata e le molte limitazioni intellettuali che abbiamo, non è probabile che avremo mai un accordo esatto su tutti i dettagli. E non penso che sia importante. Ora, certo, ci sono alcune grandi verità basilari che io ritengo dobbiamo credere. Forse dovrei menzionarle. Penso che dobbiamo credere nella deità di Gesù. Gesù è Dio. Una volta sentii un pastore anglicano dire alle sue persone nella chiesa: se avete un problema con quell'affermazione, Gesù è Dio, forse devi controllare il tuo atteggiamento verso Dio. Secondo luogo, penso che Gesù fu nato da una vergine, e lo dico con riverenza, ma se non era nato da una vergine, Gesù era un figlio illegittimo. In terzo luogo, penso che ha vissuto una vita senza peccato. In quarto luogo, Gesù è morto una morte per i peccati di tutta l'umanità. In quinto luogo, penso che è risuscitato fisicamente dai morti. Se hai problemi con questo, anche qui devi controllare il tuo atteggiamento verso Dio. Sesto, credo che è asceso al cielo e ora è seduto alla destra del Padre. E in settimo, penso che sta ritornando di persona, con potenza e gloria, per giudicare i viventi e i morti e per stabilire il suo regno sulla terra. Ora, vorrei chiedere, senza imbarazzarvi, quanti di voi stasera possono dire: fratello Prince, io credo in tutte queste sette cose che avete detto, potreste alzare la mano? Bene, lode a Dio, non sto cercando coloro che non alzano la mano, ma vedo che quasi tutti qui hanno alzato la mano. Ora, forse alcuni di noi sono anglicani, alcuni presbiteriani, alcuni battisti, qualcuno forse di case, chiese, cellula, ma non penso che questa sia la cosa più importante. Penso che la cosa più importante è il rapporto che tu hai con Dio e come abbiamo noi un rapporto tra di noi come fratelli. Però se per esempio tu sei tra i fratelli e non hai un rapporto con gli anglicani, penso che hai un problema. E allo stesso modo, se sei un anglicano e non puoi avere un rapporto con un pentecostale, tu hai un grosso problema. Alcuni di noi devono controllare i loro rapporti. C'era una volta nei miei anni, quando ero più giovane e ero agli inizi nel mio ministero, ero molto determinato ad avere tutte le dottrine giuste, esattamente giuste. Ho una mente analitica e ho l'abitudine di definire le cose. Stavo cercando di verificare tutte le persone, coloro che avevano ragione, e più sottolineavo le dottrine, più persone trovavo che avevano veramente ragione. e alla fine avevo soltanto 15 persone e mezzo che avevano ragione, non ero sicuro della mezza persona. Ma poi imparai che quello non è il modo dell'unità, né della felicità. Ero una persona molto frustrata in molti modi. Ora, quando Gesù parla di questo tipo di unità, egli dice che compirà due cose nei rapporti con il mondo. Egli dice che il mondo potrà credere che il Padre ha mandato il Figlio, e poi dice che il mondo potrà conoscere che il Padre ha mandato il Figlio e che ci ama come ama il Figlio. Quindi, se ti interessa, e certamente dovresti essere interessato, nel raggiungere il mondo con la testimonianza di Gesù, è buono, molto buono e importante di essere consacrato all'evangelizzazione. Ma non credo che possiamo evangelizzare tutto il mondo da soli. Ma c'è una testimonianza, e se noi potessimo darla, parlerebbe a tutto il mondo. Qual è questa testimonianza? È la nostra unità. Gesù dice che se abbiamo quel tipo di unità, il mondo crederà e saprà che il Vangelo è vero. Non significa che si convertiranno tutti, ma almeno si troveranno davanti alla verità in un modo che non possono veramente negare. Ora vorrei darvi un'altra immagine dell'unità che si trova nel libro dei Salmi, un salmo molto breve, diretto, Salmo 133. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità. Notate la parola dimorino. Veramente non è sufficiente di venire insieme per un paio d'ore la domenica mattina, di star seduti nello stesso edificio e anche cantare gli stessi canti, perché dimorare insieme significa molto di più. Significa un modo di condividere le vite, conoscerci gli uni gli altri, avere un rapporto l'uno con l'altro. Ancora una volta vediamo che la questione di fondo è il rapporto. Il Salmo va avanti a dire in che modo è l'unità e dà due immagini molto belle. La prima è l'olio che veniva messo sul capo del sommo sacerdote e il secondo è la rugiada che scende. Essa, è l'unità, è come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti. Il sommo sacerdote era unto con un olio speciale che non poteva essere usato per persone ordinarie. Era messo sul suo capo, ma era talmente abbondante che scorreva sulla barba, giù sul colletto della veste. E anche il suo vestito era permeato con la fragranza di questa unzione. Il salmista dice che quello è un'immagine dell'unione tra i fratelli. Comincia dal capo, che è Gesù, ma scorre giù sul corpo, ossia io e te. E poi dice anche, è come la rugiada dell'Hermon. Ora, Hermon è il monte più bello nel Medio Oriente, è nella parte del sud di quello che oggi è la Siria, è sul confine tra Israele e Siria. È una montagna coperta di neve in certe stagioni dell'anno. È come la rugiada dell'Hermon che scende sui monti di Sion. Questa meravigliosa rugiada da Hermon è vista come che discende su Sion, ossia su Gerusalemme. E dice riguardo quest'unità, perché è là che l'Eterno ha posto la benedizione. Dove? Dove i fratelli dimorano insieme nell'unità. Vedete, io incontro molti, molti cristiani che stanno cercando la benedizione di Dio. Io spesso gli suggerisco invece di passare così tanto tempo a cercare la benedizione, perché non cercate di soddisfare le condizioni per la benedizione? Poi non dovrete più cercarla, verrà da sola. Allora non dovrai cercarla, verrà da sola. Quando i fratelli dimorano insieme nell'unità, Dio ha comandato la benedizione. Non c'è niente che può tenere via la benedizione quando Dio la comanda. E quindi questa è un'immagine. Questa, la cosa importante da vedere dell'olio e della rugiada è che scendono dall'alto verso il basso. Ed è così con l'unità. L'unità viene dall'alto verso il basso. E lo stesso è vero anche per la mancanza di unità. Entrambe iniziano con una leadership. E qui è una delle grandi responsabilità dei leader. Circa due decenni fa lavorai con un gruppo di pastori che cercavano di portare insieme il popolo di Dio. Trovammo facile di far incontrare le pecore insieme, ma era difficile far incontrare i pastori. Quello che abbiamo scoperto è che portare le pecore insieme non risolve i problemi, perché poi quando ritornano dai propri pastori, i pastori non sono uniti e quindi le pecore si ritrovano in diversi gruppi tagliate l'una dall'altra. Quindi qui è un problema tra i leader. Tutti noi che siamo leader nel corpo di Cristo, in un modo o nell'altro, siamo pastori o evangelisti, insegnanti o quello che sia, dobbiamo accettare una misura di responsabilità per la mancanza di unità nel corpo di Cristo. La responsabilità è alla porta dei leader, non tanto alla porta del gregge. Qual è la radice della mancanza di unità? Voglio dire, non è la teologia. La teologia può essere usata male per portare la mancanza di unità, ma la causa è detta molto chiaramente dall'Apostolo Paolo. È quello che Paolo chiama la carne o la natura carnale. La natura non redenta dell'uomo, che lui è davanti a Dio, prima che Dio lo tocca e lo cambia, ossia la natura di un ribelle. Vi mostro un brano che lo indica con chiarezza. Prima Corinzi, capitolo 3, dal versetto 1 a 4. Uno dei vari problemi della Chiesa a Corinto che c'era molta mancanza di unità tra di loro. Ora direi forse niente confronto alla mancanza di unità nella Chiesa oggi. E Paolo dice questo: «Io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come uomini spirituali, ma vi ho parlato come dei carnali, come dei bambini in Cristo». Siete dei bambini spirituali, dice. «Vi ho dato da bere del latte e non vi ho dato del cibo solido». Vedete, i bambini non possono avere il cibo solido spirituale. Anche se viene predicato, loro non riescono a riceverlo. Perché finora non lo siete, e neppure ora, perché siete ancora carnali. Ora, qual è l'evidenza? Come faceva Paolo a sapere che erano carnali? Alcuni teologi dicono che la Chiesa a Corinto era carnale perché parlavano troppo in lingue. La maggior parte delle persone che lo dicono non parlano in lingue loro stessi. E non è quello che Paolo dice. Non contrasta il parlare in lingue, anzi, dice «vorrei che tutti parlassero in lingue». Qual è l'evidenza che erano carnali? Erano divisi. Stavano seguendo dei leader umani invece che seguire Gesù. E su quella base Paolo dice che c'è solo una causa, è la vostra carnalità. Ed è per questo che dice: «Infatti, poiché fra di voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali, non camminate secondo l'uomo». Quando uno dice «io sono di Paolo» e un altro «io sono di Apollo», non siete voi carnali? Qual era il segno della carnalità? L'invidia, le divisioni, le dispute e il seguire leader umani. Non c'è nulla di male nel seguire leader umani, in un certo senso, se sono i leader che Dio vi ha dati, ma lasciare che i leader umani oscurino Gesù Cristo, e quindi che l'impegno era verso Paolo e Apostolo invece che verso Gesù. Notate che Paolo non disapprovava delle persone che seguivano Apollo, ma né approvava che le persone seguivano lui. Lui disapprovava chiunque aveva fatto della leadership umana la base del loro cristianesimo. E io suggerirei che questa ovviamente è la condizione nella Chiesa oggi. La causa, la radice, non è la dottrina, non è la teologia, è la carnalità, è la nostra natura carnale. Poi, in Galati capitolo 5, Paolo elenca le opere della carne. E la stessa verità è sottolineata lì. Galati 5, versetto 19. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizia, contenze, gelosie, ire, risse, divisioni e sette. invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie, cose simili. Se analizzate questa lista, troverete che ci sono quattro categorie delle opere della carne, della natura carnale. La prima è l'immoralità sessuale, la seconda è quello che noi chiamiamo il mondo dell'occulto, l'idolatria e la magia, la terza è la categoria più ampia, è ogni forma di divisione, e la quarta è l'indulgenza di se stesso. Quindi queste sono le quattro categorie delle opere della carne. Ora le dico di nuovo: l'immoralità, l'occulto, la divisione e il lasciarsi andare alle proprie voglie. Ma se guardate l'esempio della divisione, ci sono tre volte il numero di elementi delle altre. Guardate la lista, ecco, le odie, le contese, le gelosie, le ire, le risse, le divisioni, le sette e le invidie. Questi sono tutti vari aspetti della divisione. Quindi la categoria più ampia delle opere della carne sono le forme della divisione. Ed ecco questo che Paolo dice: se c'è una divisione tra di voi, siete carnali. Questo dice anche molto semplicemente il rimedio. Qual è il rimedio per la divisione della Chiesa? Paolo dice nello stesso capitolo, nel versetto 24, dice: coloro che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. C'è soltanto un rimedio per la natura carnale, è la crocifissione. In Romani 6,6 Paolo dice: il nostro vecchio uomo, la nostra vecchia natura di Adamo, è stata crocifissa con Cristo. Questo è qualcosa che Dio ha fatto più di 19 secoli fa. Ma qui dice che coloro che sono di Cristo hanno crocifisso la carne. Noi dobbiamo farlo. Dio l'ha reso possibile, ma noi dobbiamo applicarlo. Ora, la crocifissione non è una cosa indolore. Crocifiggere la carne non è un'operazione indolore. Tu devi prendere le mani e i piedi, ci devi mettere dentro i chiodi della crocifissione e dire: io sono crocifisso con Cristo. Tu devi negare i tuoi desideri della carne, le tue ambizioni della carne. Penso che c'è una parola chiave nella lista che ho letto, ed è l'ambizione egoista. Personalmente penso che questa è la ragione per la maggior parte delle divisioni nel corpo di Cristo. Sono le ambizioni di leader che vogliono fare la propria cosa, vogliono promuovere se stessi, costruire una grande chiesa, avere un grande nome, e in generale, facendo questo, oscurare Gesù. Ma questo è il rimedio. Non lasciate che le persone vi convincano che dovete cambiare la teologia. Puoi avere tutta la teologia giusta, ma essere comunque una fonte di divisione se la tua natura carnale non è stata crocifissa. Voglio mostrarvi un pochettino di quello che il Nuovo Testamento dice sull'amore. Ci sono varie parole greche per amore. Il tipo di amore di cui parla Gesù, la parola greca di cui molti di voi hanno sentito parlare, è la parola agape. Ed è principalmente l'amore di Dio. Non esclusivamente, è usato dell'amore umano. Gesù disse che anche i peccatori amano peccatori, quindi è possibile che i peccatori abbiano un certo tipo di amore così, ma in generale è l'amore che origina da Dio. In Giovanni capitolo 13, dal versetto 34 a 35, Gesù dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Notate, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Notate, l'amore non è un incoraggiamento, non è un suggerimento, è un comandamento. Se non ci amiamo gli uni gli altri, siamo disobbedienti. Questa è la semplice verità. E Gesù ha spiegato questo tipo di amore. Disse: dovete amarvi gli uni gli altri come io vi ho amato. E poi fa un'affermazione molto importante. In essenza dà al mondo il diritto di giudicare la Chiesa. Dice: se avete amore l'uno per l'altro, tutti conosceranno che siete i miei discepoli. Ma è vero anche il contrario. Se non ci amiamo gli uni gli altri, il mondo ha ogni diritto di dire: essi non sono discepoli di Cristo. Quindi non possiamo rifiutare il giudizio del mondo. Gesù ha dato al mondo il diritto di giudicare la Chiesa. E sapete, tante volte stiamo cercando di dire al mondo come gestire se stesso, ma il mondo ha anche tutti i diritti di girare e dire a noi, ma anche voi dovete gestire bene la Chiesa e poi dirci come gestire il mondo. Ecco perché ci sono le divisioni nella Chiesa che sono così ovvie. Penso che la maggior parte di voi sono d'accordo che gli ostacoli principali a presentare il Vangelo alle persone sono proprio composti dalla divisione nella Chiesa. Ho parlato una volta a un giovane ebreo e incoraggiandolo di diventare un credente nel Messia e disse: quale gruppo mi devo unire? Lui era a Gerusalemme e a Gerusalemme, questo è molto triste, i cristiani si combattono addirittura fisicamente. Dove? Alla tomba del Santo Sepolcro. Due diversi gruppi, che non dirò, dicono che una parte di quel luogo sacro è loro e ci vogliono soldati ebrei per separarli. Ora, questo è un esempio estremo, ma potete capire quando gli ebrei dicono non sanno bene come credere in questo. Tutti noi hanno una parte di responsabilità nel tenere le persone lontane dalla fede in Gesù se abbiamo delle divisioni tra di noi. In Giovanni capitolo 15, versetti 12 e 13, Gesù disse: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E poi lo specifica il tipo di amore. Nessun amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Quindi il tipo di amore di cui Gesù sta parlando è l'amore che depone la sua vita per le altre persone. E Giovanni anche lo riprende nella sua prima epistola, in 1 Giovanni capitolo 3, versetto 16 e 17. Dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Non possiamo sapere cos'è l'amore se non avessimo l'esempio di Dio. Non abbiamo uno schema umano, ma sappiamo cos'è l'amore perché Dio, attraverso Gesù, ha dato la sua vita per noi. E anche noi dobbiamo dare le nostre vite per i fratelli, per i nostri fratelli credenti. Poi, casomai eravamo troppo spirituali, egli dà anche un'applicazione molto pratica. Nel versetto che segue dice: ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? In altre parole, se abbiamo di quello che potrebbe supplire ai bisogni dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, le vediamo in bisogno e non diamo loro di quello che abbiamo, è inutile dire che noi abbiamo l'amore di Dio in noi. È giusto? È logico? Io voglio che siate d'accordo. La ragione che voglio che siate d'accordo è perché voglio applicarlo. Ha molto a che fare con quello che abbiamo detto all'inizio. Se i tuoi fratelli nella Cina hanno un bisogno e tu puoi fornire qualcosa per quel bisogno, come puoi dire che l'amore di Dio è in te se tu non fai niente? È giusto? Sto dicendo la verità? Non voglio convincervi contro la vostra volontà, ma per me è chiaro. No, non sto indicando col dito ad altri, perché anch'io ho una lotta nella mia vita con l'egoismo. La maggior parte di noi sono nati egoisti e Dio deve operare in noi e lo Spirito deve agire con potere per eradicare l'egoismo. Quindi lasciamo che Dio faccia i conti con noi. Vi devo dare un altro brano sull'amore, è uno dei miei preferiti. Prima Timoteo, capitolo 5, 1, versetto 5 e 6. E voglio darvi la traduzione. Ora, il fine del comandamento è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza, da una fede non finta. Ma un'altra traduzione dice: l'obiettivo della nostra istruzione è l'amore. Mi piace perché è molto chiaro. Se noi non produciamo l'amore nel popolo di Dio, abbiamo perso lo scopo intero del ministero. L'obiettivo della nostra istruzione è l'amore. Quando io leggo quella traduzione, penso a me stesso: fratello Prince, controlla il tuo ministero. Guarda le persone alle quali tu predichi, considera i risultati in loro e chiedi a te stesso: stai producendo persone che amano? Se no, tutto il tuo ministero e tutte le tue parole sono uno spreco di tempo. Ascolta, Il fine del comandamento è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza, da una fede non finta. Sono le tre condizioni per mantenere l'amore. Un cuore puro, una buona coscienza e una fede non finta. Da queste cose, essendosi sviati, si sono rivolti a discorsi vani. Quindi qualsiasi cosa nella Chiesa che non produce l'amore è un discorso vano. Consideriamo le Chiese, chiediamo noi stessi quanti discorsi vani vengono fatti, quanti insegnamenti, predicazioni, attività religiose che non produscono questo obiettivo, che è l'obiettivo della nostra istruzione. Non sto parlando ad altri. Controllo costantemente la mia vita, il mio ministero. Sto aiutando le persone a essere, ad amare meglio? Se no, è tutto uno spreco di tempo. E quando io starò davanti al Signore nel giorno del giudizio, sarà bruciato tutto in un istante. Ora vorrei darvi alcune risposte semplici e brevi alla, alla domanda: come può l'unità essere ristorata? Come possiamo ritornare all'unità? Non voglio parlerò di tre diverse fonti di azione. La prima è la Chiesa, secondo è Dio, e in terzo luogo può essere una sorpresa, ma anche Satana. Anzi, Satana è spesso usato per portare gli scopi di Dio e lui sarà usato in questo modo. Sapete certo che fu Satana che portò la crocifissione di Gesù. Non sapeva quello che stava facendo, ma egli fu lo strumento che ha provveduto salvezza per il mondo. Una delle cose che mi benedice veramente è di vedere come Dio usa anche i suoi nemici. Penso sempre alla storia di Mosè. Consideriamolo un attimo. Ecco Mosè, un bellissimo bambino, però deve morire. La figlia di Faraone lo prende, lo alleva, gli dà l'educazione migliore. E Dio parla a Faraone, ma Faraone non lo vuole ascoltare. Dio dice a Faraone: io ho un leader che sarà la fonte della sconfitta e della caduta del tuo popolo. Lui infrangerà il tuo potere e lui ti darà una sconfitta dalla quale tu non ti rialzerai più. E te lo do per allevarmelo per una quarantina d'anni. Questo è il modo che Dio opera. Ora, consideriamo le tre fonti di azione. In primo luogo, la Chiesa, il popolo di Dio. Abbiamo già considerato la scrittura appropriata, Atti 3,19. Ravvedetevi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ravvederci. Ravvederci da cosa? Tutto quello nelle nostre vite che è una fonte di mancanza di unità. Ogni atteggiamento che tollera la mancanza di unità e che si accontenta di accettare questa mancanza di unità. Dobbiamo ravvederci da questo. E poi Dio deve fare anche la sua parte, e senza l'opera di Dio non succederà nulla. Le nostre azioni umane e le nostre reazioni non compiranno niente da soli, ma in Atti capitolo 2, nel giorno della Pentecoste, l'apostolo Pietro si alzò e applicò la profezia di Gioele. Leggiamo in Atti 2, 16 a 18. Questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele, poi cita Gioele, e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli, le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e in quei giorni spanderò il mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serventi e profetizzeranno. Questo è un intervento divino, è qualcosa nella sovranità di Dio. Dice che prima della fine dell'era io visiterò tutta la terra e tutta l'umanità, versando fuori doni soprannaturali e potenza dello Spirito Santo. E quando dice ogni carne, significa tutta la razza umana. Ora, noi abbiamo visto una misura di questo che si è realizzato negli ultimi due decenni, ma ci sono molti settori dell'umanità che non hanno visto neanche una goccia. Le popolazioni della Mongolia praticamente non hanno neanche avuto una goccia dello Spirito Santo. Molte nazioni del Nord Africa, del Medio Oriente, l'Arabia Saudita, e altre nazioni in quell'area non hanno sperimentato una sola goccia dello Spirito. Quindi la profezia non è ancora adempiuta, ma è il contributo di Dio all'unità, perché vi ho fatto vedere che l'unità del tipo di cui Gesù ha pregato è possibile solo nello Spirito Santo. Più abbiamo dello Spirito Santo nella Chiesa, più facile sarà di tornare all'unità. Ancora una volta, la preghiera che abbiamo visto in Giovanni 17 ci mostra che Gesù nel versetto 20 disse al Padre: «E la gloria che tu hai data a me, io ho dato a loro, ai miei discepoli, che possono essere uno come noi». Ciò non è molto chiaro forse, ma ho discusso il versetto con uno studioso di greco e mi ha fatto vedere, e sono d'accordo, che quando Gesù disse che la gloria che vi ho dato affinché, questa parola affinché possano essere uno, ci fa vedere che ci vuole la gloria per essere uno. La gloria è la potenza e la presenza di Dio che si versa nello Spirito Santo, attraverso lo Spirito Santo. Quindi tutti i nostri sforzi, le nostre preghiere da sole non possono fare abbastanza, ma Dio si sta muovendo e sta intervenendo tramite il suo Spirito. E quindi è lo Spirito che è il grande motivatore, il grande aiutante nell'unità. E penso che se avete fatto parte del movimento carismatico per un certo periodo, che siamo molto lontani dall'essere perfetti, ma che lo Spirito Santo ha abbattuto molte barriere. Probabilmente ci sono persone qui questa sera, direi forse almeno da una decina di congregazioni diverse, penso, non lo so, ma più o meno, ed è molto improbabile che 10 anni fa queste 10 chiese sarebbero venute insieme, vedete? Quindi, malgrado tutti i nostri problemi, le nostre imperfezioni, Dio si sta muovendo per il suo Spirito e sta ridando quella gloria alla Chiesa che aveva quando iniziò, affinché possiamo essere uno. E aggiungo ancora, è ben lontano dalla perfezione. E infine ci sono le attività di Satana. Ho già indicato che Dio si serve di Satana e Satana farà un ruolo importante nell'unire la Chiesa in 2 modi. In primo luogo, la pressione dall'esterno. Matteo 24, da 9 a 13, Gesù descrive le cose della fine di questa era. Allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. E chi di voi è lì? Chi siete voi? Voi e voi siamo noi, vero? E allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. Molti chi? Molti cristiani, giusto? E sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. E la parola greca per l'amore lì è agape, quindi ha a che fare con cristiani. Quindi ci saranno le pressioni intense, così malvagie, alla fine dei tempi, che o ci manderanno lontani dal Signore o ci avvicineranno al Signore. Coloro che non saranno apostati, che non volteranno le spalle, che non negheranno la fede, saranno forzati a stare più uniti. Vedete, se ti troverai in carcere per essere un cristiano, non importa molto se sei in prigione per essere stato battista o un anglicano, non sembrerà molto importante in quella situazione. Questo sta già succedendo in molte parti della terra. Quindi questa è la pressione dall'esterno, ma c'è anche una pressione dall'interno, che trattiamo velocemente. In 2 Tessalonicesi, capitolo 2, Paolo afferma che il ritorno di Cristo non avverrà fin quando non verrà l'apostasia. Non citerò il brano perché sta scadendo il tempo, ma dice che prima ci sarà l'apostasia. La maggior parte delle traduzioni dicono un cadere via, ma la parola greca è apostasia, che ci dà la parola italiana apostasia. L'unico altro posto dove viene usata questa parola è quando Paolo viene accusato dal far voltare le persone dalla legge di Mosè. Quindi in fondo l'apostasia è un rifiutare la verità religiosa rivelata. Sta avvenendo un'apostasia nella Chiesa, l'apostasia. E io credo personalmente che stiamo vivendo in questa fase. So che in tutti i secoli alcuni leader della Chiesa sono stati immorali o molto carnali, ma in fondo non hanno mai negato le grandi verità della fede cristiana. Sì, le hanno usate, ma in questo secolo, e più passa il tempo, più vediamo che le grandi verità semplici e basilari della fede cristiana sono state negate ufficialmente da moltitudini di pastori o di gente del clero. Si dice che 2/3 dei vescovi anglicani in Gran Bretagna non credono più nella risurrezione fisica di Gesù. Questa è un'apostasia. Non lo dico per attaccare la Chiesa anglicana, perché molte altre chiese sono in condizioni simili, ma questa è l'apostasia. E Paolo indica che questo produrrà due cose: l'anticristo, perché la barriera all'anticristo è la Chiesa, e quando la barriera è rimossa nella Chiesa, aprirà la via per l'anticristo. E l'altra cosa che produrrà è la falsa Chiesa. Vedete, se volete vedere poi dopo Apocalisse capitolo 17, vedrete che ci saranno soltanto due gruppi nel cristianesimo alla fine del tempo. Uno è la sposa e l'altra è la meretrice. E la mia convinzione personale è che ogni cristiano che professa tale si troverà da un lato o dall'altro di questi due gruppi. Se tu non sei nella sposa, tu sarai nella meretrice. Non penso che ci saranno più grandi distinzioni denominazionali. E qual è la differenza tra la sposa e la meretrice? Paolo lo disse ai credenti di Corinto: io vi ho sposati a Cristo come una vergine pura. La Chiesa è già sposata a Gesù, ma la cerimonia di matrimonio non è stata ancora celebrata. La sposa è colei che mantiene un impegno leale a Gesù. La meretrice è colei che nega Gesù. E se considerate l'apostasia nella Chiesa oggi, troverete fondamentalmente che c'è un negare Gesù. Quindi dovremmo affrontare questa faccenda: essere parte della sposa o parte della meretrice. Nel libro di Gioele, alla fine del tempo, Gioele vede una visione di moltitudini, moltitudini nella valle della decisione. La valle della decisione è la valle nella quale, quando tu entri, non puoi uscire fuori fin quando non hai fatto la decisione. La decisione sarà essere leali a Gesù o essergli sleali.